sto con Brusco, stiamo ancora al casello.
E me, raccordi a me, Rustari. Tu mi dici che poi sappiamo.
Ma gli ha detto? Boh, basta che mangiamo.
Vado a sud, vado a sud, sud, sud e scendo giù. Scendo giù, 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 sempre più. Sempre più, 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 più. La gente si lamenta, però qui c'è tutto. Vado a sud, vado a sud, sud, sud e scendo giù. Scendo giù, 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 giù. Cambio mood, cambio mood, 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 mood. Qui ci si diverte, si sarà di brutto.
Da Rosarno, comune della Calabria di circa 15.000 abitanti, alla normale di Pisa e da qui nelle università di mezzo mondo. Questo è il percorso di Salvatore Settis, archeologo, storico dell'arte antica, intellettuale disorganico ai partiti, ma impegnato in mille battaglie civili. Autore di numerose pubblicazioni uscite per lo più da Einaudi, Settis l'anno scorso è stato chiamato dall'Accademia di Architettura a ricoprire la cattedra Borromini, un insegnamento di alto livello che la direzione assegna a protagonisti delle scienze umane. Il tema scelto, beh, non poteva che essere il territorio, il paesaggio e la sua tutela, il destino dei centri storici, i rapporti con il potere politico. Dopo aver a lungo compiuto ricerche e diretto una delle scuole più prestigiose d'Italia, Settis ha deciso di mettere a frutto il suo sapere in campagne per la tutela dell'ambiente e per arginare il degrado civile. La nostra conversazione con il professor Settis ha preso lo spunto da un libretto appena pubblicato dalla casa editrice Ponte alle Grazie e intitolato Il mondo salverà la bellezza.
Una sfogliatella,
una guaioncella,
San Lorenzo in cerca di una stella.
Vado a sud, sud, sud e scendo giù, 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 sempre più. Sempre più, 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 più. La gente si lamenta, però qui c'è tutto.
Professor Salvatore Settis, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Ho visto nella sua biografia che lei è originario del sud, della Calabria, in particolare di Rosarno, un paese che alcuni anni fa è anche assurto gli onori della cronaca perché c'è stata questa manifestazione, questi disordini legati alla forte presenza di manodopera africana incaricata di raccogliere i pomodori. Le chiedo che relazione intrattiene lei oggi con il suo paese d'origine?
Ma io ci vado non troppo spesso, ma mio fratello abita lì vicino e ho ancora molti, molti parenti, ci vado sempre molto volentieri per un verso, perché è il luogo dove sono nato, dove ho fatto la scuola media, da dove viene la mia famiglia. Dall'altra parte ogni volta che ci vado mi rattristo perché il paese è molto cambiato da quando ero bambino, c'è molta più mafia, la parola calabrese è 'ndrangheta propriamente, le campagne sono devastate, questa manodopera africana è da un lato molto bene accolta da una parte cospicua della popolazione, però ci sono sempre quei pochi che hanno destato questi problemi, che hanno dato origine ai disordini. Insomma, è una struttura sociale, un tessuto sociale dilaniato, lacerato, senza speranza. E anche la bellezza naturale del posto, che è grandissima, non viene mantenuta nel modo giusto. Le ricchezze archeologiche del luogo, sul luogo di Rosarno c'era una città greca fondata alla fine del VII secolo a.C., che io ho anche studiato, fra l'altro, si chiama Medma, hanno fatto da poco un piccolo museo molto bello, che per il momento resiste, però alcune delle antichità che ci sono lì sono state distrutte, insomma. Manca proprio quella coesione sociale senza la quale la struttura stessa dei luoghi, campagna, città, archeologia, beni culturali, va a finire male. E questo è quello che sta succedendo non soltanto a Rosarno, ma più in generale nel sud e in particolare nella Calabria, che forse è fra tutte le regioni del sud in questo momento la più sfortunata.
Professor Settis ritiene che la questione meridionale, che ha riempito intere biblioteche in passato, sia ancora al centro della politica governativa, oppure ci sono stati anche recentemente dei momenti in cui tutto questo era uscito, se vogliamo dire così, dal radar del governo?
Io penso che della questione meridionale si parli ancora troppo poco. Penso che mi sembra del tutto evidente, avendo vissuto, ormai ho più di 70 anni, avendo vissuto una fase di profonda trasformazione dell'Italia, che la povertà che ho visto da bambino in Calabria non c'è più, cioè c'è stato certamente una crescita anche del benessere, una diminuzione della povertà, ma c'è una nuova povertà che si sta formando e in ogni caso il divario fra il nord e il sud dal punto di vista dell'industrializzazione, dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista del tenore di vita e anche del costume, il divario è cresciuto, perché è vero che il sud ha fatto dei passi avanti, ma per 10 passi che ha fatto il sud, il nord ne ha fatti 50, quindi di questa divaricazione che sta accadendo e si sta approfondendo, i governi italiani, a prescindere dal loro segno politico, non stanno tenendo il debito conto, per cui io penso che il sud sia oggi una bomba a orologeria che, se continua così, prima o poi esploderà.
Esploderà soprattutto perché c'è un'intera generazione, quella dei giovani, che si ritrova senza lavoro, o almeno quanto noi possiamo leggere nei giornali italiani, senza lavoro e senza studio, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Professor Settis, lei negli ultimi anni si è dedicato molto a sensibilizzare la popolazione in Italia dei problemi che ha già in parte evocato, problemi legati al territorio, alla tutela, alla difesa, a una costruzione più rispettosa. Lei però ha diretto per numerosi anni la Scuola Normale di Pisa. Adesso si sente più libero nel manifestare la sua opinione?
Ma io devo dire che anche quando ero direttore della Scuola Normale, l'ho diretta per 11 anni, non mi sono mai represso, perché ho cercato sempre di dire con tutto il rispetto necessario quello che pensavo e continuo a dire quello che penso. Non è nel mio costume dirlo nella forma di un attacco personale a nessuno, non ho mai attaccato personalmente nessun ministro, nessun governante. Io tendo a parlare di principi, tendo a dire quando mi pare che i principi, in particolare i principi della Costituzione, per esempio quelli che riguardano la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, ma anche l'altro grandissimo tema che lei ha evocato adesso, il tema del lavoro. Secondo la Costituzione italiana c'è il diritto al lavoro, questo dice l'articolo 4, ma l'articolo 4 tutti i governi, senza distinzione, lo dimenticano regolarmente. Allora io penso che queste cose vadano dette. Da quando non sono più direttore della Scuola Normale, certo che mi sento più libero di studiare. Quello che ho cercato di fare per alcuni anni, e forse ancora per un anno lo farò e poi basta, è di tacere sui problemi dell'università, per non fare il solito discorso dell'ex rettore di un'università che appena smette di fare il rettore dell'università cerca di togliersi i sassolini dalla scarpa, come si dice. Questo non lo faccio. Sui problemi dell'università non sono più intervenuto da alcuni anni per questa ragione, ma non perché io prima mi fossi sentito in dovere di imbavagliare me stesso per non dire quello che penso. Penso però che la cosa più importante, quello che sto cercando di fare è di rendere chiaro che ogni volta che esprimo un'opinione o scrivo un articolo su un giornale o vado in televisione, eccetera, lo faccio da cittadino, perché penso che il diritto di parola del cittadino comune sia assolutamente prezioso e non bisogna, dietro l'espressione di un cittadino, cittadino comune, cercare dei secondi fini, per esempio quello che succede delle volte, l'idea di voler far politica. Non ho mai fatto politica, non sono mai stato iscritto a nessun partito politico, non lo sarò mai, non mi interessa. A me interessa studiare l'archeologia, la storia dell'arte, eccetera, e continuerò a farlo. Credo che parlare da cittadino comune sia un privilegio della democrazia.
E allora, professor Settis, veniamo alla sua predicazione, tra virgolette, laica di questi anni, la denuncia di un certo sviluppo o la denuncia di un mal sviluppo. L'Italia è stata definita nel passato il bel paese, molti forestieri arrivavano dal nord proprio per scoprire le bellezze artistiche, archeologiche dell'Italia. Oggi invece chi entra da nord, almeno per non dire da sud, ma questo è un altro problema, chi entra da nord vede innanzitutto tutta una serie di capannoni, di costruzioni malfatte, di un certo disordine edilizio, e quindi si dice, beh, ma questo paese un tempo definito bello oggi non c'è più.
Ma l'Italia ha rinunciato, senza accorgersene, senza deciderlo, ma ha rinunciato alla propria memoria storica, sta rinunciando alla propria memoria storica, e mentre è un paese che ha insegnato al resto del mondo la bellezza dei paesaggi, l'architettura, il giardino d'Europa, gli architetti italiani, ma anche svizzeri italiani come Borromini, che venivano considerati per secoli i migliori del mondo, che quando lo zar voleva costruire San Pietroburgo, chi chiamava se non architetti italiani, tutta questa stagione sembra finita per sempre. Io credo che tutto questo sia dovuto all'improvviso benessere degli italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è stato un boom un boom che è molto positivo per molti versi. Questo improvviso benessere ha corrotto gli spiriti, l'anima, le istituzioni, senza che la gente se ne accorgesse. Un grande storico dell'arte americano che viveva a Firenze, anzi a Fiesole, Bernard Berenson, diceva una frase terribile: l'Italia sarà bella finché sarà povera. Da quando non è stata più povera, l'Italia ha cominciato a imbruttire se stessa. E tutto questo nonostante vi sia la Costituzione, che è una delle poche Costituzioni al mondo, anzi la prima al mondo, che ha posto fra i principi fondamentali la tutela del paesaggio, l'articolo 9. Le leggi italiane in merito, in teoria, sulla carta, sono molto buone, sono fra le migliori del mondo, però queste leggi non vengono applicate, c'è un caos normativo, insomma il costume diverge dai principi. Allora si tratterebbe, la cosa da fare, la ragione di quello che lei ha chiamato la mia predicazione, insomma quello che cerco di dire, naturalmente non sono il solo, ci sono molti altri che lo fanno, è di ricongiungere la pratica quotidiana, ma anche la pratica amministrativa, con i principi. C'è in questo senso qualche ragione di ottimismo, c'è, perché negli ultimi 10 anni sono sorte qualcosa come 30.000-40.000 associazioni piccole, che magari hanno il perimetro di un comune, di un piccolo comune, per difendere, non so, una chiesa, un museo, un teatro e così via, per non parlare di quelle grandi come Italia Nostra o il FAI. I cittadini si stanno svegliando, ma la politica fino al momento non se ne accorge.
L'impetuoso sviluppo che c'è stato negli anni 60 e poi è continuato negli anni successivi, nei decenni successivi, ha comunque portato alla luce delle situazioni oggi non più sostenibili, almeno così pare in teoria. Poi in realtà non sempre la classe politica se ne accorge o vuole accorgersene di questo. E allora le chiedo, ma c'è una relazione fra imbruttimento del paesaggio e imbruttimento della coscienza politica della classe dirigente?
C'è una relazione strettissima. Io credo che c'è un modo di dire, a cui io credo, che ognuno ha la faccia che si merita, e delle volte si vedono dalla faccia, cerchiamo di leggere sempre il carattere della persona. E la stessa cosa si può dire, ognuno ha il paesaggio che si merita. Il degrado civile e il degrado del paesaggio sono due facce della stessa moneta, si riflettono l'un con l'altro. In realtà non è solo questo il punto, in realtà si è venuta formando negli anni, negli ultimi decenni, e diventando sempre più trasversale ai partiti, un'alleanza perversa fra tutte le forme di speculazione, che sono per esempio quelle sul paesaggio, sull'edilizia, sulle grandi opere, ma sono anche quelle sulla sanità, sono anche quelle sulla gestione dei rifiuti. Insomma, c'è un certo numero di temi in cui ci sono fortissimi investimenti pubblici, che ci devono per forza essere, e in cui però si vengono, appunto perché manca un sufficiente livello di controllo e un'etica pubblica sufficiente, sono le possibilità di rubare, la parola è questa, le possibilità di dirottare nelle proprie tasche dei fondi pubblici che dovrebbero essere usati per qualcos'altro, è una possibilità molto attraente, moltissime persone ci cascano. Naturalmente queste moltissime persone sono una percentuale infima degli italiani, saranno non l'uno per mille, ma l'uno per un milione, tuttavia bastano. Questi bastano, perché una goccia di veleno può inquinare tutto. Ci sono dei casi veramente dolorosissimi, come quello del Mose a Venezia, dove si è già speso il triplo o il quadruplo del necessario e almeno 2 miliardi di euro sono andati in pura corruzione. E questo ormai è dimostrato. Di tutto questo ovviamente sono responsabili un po' tutte le istituzioni, non voglio dire che tutti individualmente abbiano intascato dei soldi, o perché sono stati essi stessi corrotti e beneficiari della corruzione, o perché ne hanno lasciato correre per complicità, o anche perché ne hanno lasciato correre per incompetenza, ma il risultato poi alla fine è quello.
Professor Setti, su un altro lato che lei mette in luce è la carenza di memoria storica, una progressiva sparizione della consapevolezza della ricchezza del patrimonio storico-archeologico. Lo dice bene nel suo penultimo libro: se Venezia muore, senza memoria non c'è consapevolezza e non si può tutelare un paesaggio abitato da persone che sono state private di questa memoria.
Ma in questo libro, che si chiama Se Venezia muore, ma riguarda in realtà più qualcosa che va molto oltre Venezia, riguarda il destino della città storica, io ho ricordato l'importanza della memoria per la città, perché la città non è soltanto fatta di case, la città è fatta di persone, la città ha un corpo che è quello degli edifici e un'anima che è quella degli abitanti. Ho ricordato il caso di Atene, città gloriosa come poche, che però nel Medioevo aveva perso la memoria di sé, addirittura il nome di Atene si era perso. Allora, se è possibile che Atene si dimentichi di sé, è possibile che si dimentichi di sé anche Venezia. A Venezia quello che sta accadendo è che la città ha perso più di 100.000 abitanti negli ultimi 50 anni, continua a perdere abitanti, la città si svuota in particolare di giovani, non ci sono occasioni di lavoro, domina una monocultura del turismo, una città, una Venezia senza veneziani, ma che memoria storica può avere di sé? Allora a questo punto diventerà una città di seconde case, non è stato mai fatto nessun tentativo, in Svizzera ci sono dei tentativi, non so quanto poi riusciti diciamo creare un limite al numero di seconde case nelle zone in particolare di forte densità e di forte attrattività turistica. In Italia non si è fatto mai, quindi ci sono un sacco di luoghi che sono prevalentemente di seconde case. Venezia sta diventando questo. Ed è chiaro che una città di seconde case è una città senza memoria, perché la sua memoria storica scompare. Devo dire però che naturalmente anche a Venezia c'è una reazione fortissima da parte dei cittadini.
C'è una citazione letteraria che la fa arrabbiare, ed è la citazione "La bellezza salverà il mondo", ed è il titolo rovesciato che lei ha utilizzato per l'ultima pubblicazione, che si intitola appunto "Il mondo salverà la bellezza". È un fatto che questa citazione è diventata quasi una declamazione retorica che molti usano, poi però in realtà rimane tale.
Sì, naturalmente la citazione di per sé non mi fa arrabbiare, anche perché viene da Dostoevsky, non fa arrabbiare, ma è uno scrittore che fa sempre piacere leggere e rileggere. Lui non pensava mai che potesse essere usata come viene usata negli ultimi anni in Italia, perché dire "il mondo salverà la bellezza" e quindi io non faccio nulla per salvare la bellezza, perché tanto ci pensa il mondo da sé, questo vuol dire deresponsabilizzare se stessi. Il titolo di questo mio ultimo libro, che poi è una conversazione che ho fatto su richiesta di Giulia Maria Crespi nei suoi convegni di agricoltura biodinamica, che sono molto belli, dove io vado con grandissima gioia perché si incontrano persone molto interessanti, in quel caso io ho intitolato questo libro "Il mondo salverà la bellezza?", punto interrogativo, perché il punto è che la bellezza non salverà nulla se noi non salviamo la bellezza, non dobbiamo deresponsabilizzarci, dobbiamo invece, di fronte al degrado della bellezza e alle devastazioni che vediamo, dobbiamo responsabilizzarci e non semplicemente declamare questa frase prendendola da Dostoevsky, che è francamente del tutto innocente dell'uso perverso di questa sua frase che viene fatto troppo spesso.
La sua predicazione, dicevamo prima, è una sorta di crociata dell'intelligenza che lei sta facendo nella penisola, nei giornali, alla radio, alla televisione. Vede dei risultati in questa sua azione, in questa sua opera di sensibilizzazione, oppure fa fatica ancora?
Dei risultati li vedo. Intanto credo che quello che faccio io non va tanto considerato come l'opera di un individuo, ma come l'opera di una voce di un coro, diciamo. Io quello che intendo, quello che mi pare di essere, è la voce di un coro. Sono uno fra i tanti che fanno questo. Può darsi che scriva sui giornali più frequentemente, o che so io, o che scriva dei libri che hanno più lettori di altri, però non dico cose molto diverse da quelle che altri dicono. Vedo delle conseguenze positive, ci sono. Ci sono stati dei casi, per esempio, quando con un governo Berlusconi, con un governo di centrodestra, si scriveva il codice dei beni culturali, io avevo fatto delle obiezioni durissime. L'allora ministro Urbani, persona assai civile, che non conoscevo, mi volle incontrare e con lunghissime conversazioni con lui ho ottenuto, per esempio, l'ho convinto che alcune norme di quel codice che io consideravo e continuo a considerare pessime, le ha cambiate. Quindi voglio dire, è un piccolo risultato. Vedo poi che quando sono andato, ho già fatto quattro presentazioni di questo mio libro, quattro discussioni pubbliche di questo mio libro "Se Venezia muore" a Venezia, e in tutti e quattro i casi ho avuto un numero di reazioni eccetera eccetera, e anche un numero di presenze. Non sono mai riusciti a entrare tutti nella sala, c'erano sale nella prima era, e c'erano due sale adiacenti da 700 posti in tutto, c'erano quasi altrettante persone che non sono entrate. Cioè, voglio dire, questo vuol dire che questo discorso, diciamo, tocca delle corde, e io spero l'unica, la speranza che ho non è di cambiare il mondo, ma semplicemente di gettare qualche seme che poi possa fruttificare. Mi fa in particolare uno straordinario piacere vedere in molte di queste circostanze moltissimi giovani. I giovani, le domande che fanno loro, le reazioni che hanno loro, questo io credo che sia una delle cose più gratificanti per una persona della mia età, vedere che non si parla fra persone delle generazioni passate, diciamo, ma che si può parlare anche con qualcuno che avrà una lunga vita davanti a sé e che potrà forse correggere certe derive.
Ci avviciniamo alla conclusione, professor Settis. Lei ha appena detto, in fondo spesso si dice che gli intellettuali non abbiano più ascolto, non abbiano più un ruolo. In realtà poi, se l'intellettuale va a identificare il fattore preciso, questo ruolo lo trova e si fa anche ascoltare. Conclusione, l'Expo di Milano, noi sappiamo che è stata una storia molto travagliata, con accuse contro accuse, processi, commissariamenti. Oggi si chiede, ma il senso di questa operazione, perché il senso sarebbe quello di nutrire il mondo, quindi sarebbe stato più utile forse organizzarla in Africa, chissà. Però ormai c'è, ci sono i padiglioni provenienti da tutti i paesi. Lei con quale occhio osserva tutta questa grande agitazione?
Ma dunque io non sto seguendo nel dettaglio come sono organizzati i padiglioni, eccetera. Mi piacerebbe per esempio capire in che misura, visto che si parla di cibo, l'Expo sarà un'occasione per quelli che fanno agricoltura pulita, agricoltura di qualità, di esporre i loro prodotti e di farli conoscere, consumare, diffondere, eccetera, oppure se saranno poche ditte che si sono accaparrate. Questo io veramente non lo so. Quello che vedo è che la città di Milano, e poi in realtà l'Italia, hanno preso l'occasione dell'Expo per modificare radicalmente la visione della città con questa cintura di grattacieli, che io è una cosa a cui io guardo con grande preoccupazione, perché questa cintura di grattacieli non ha nessuna giustificazione nella crescita demografica della città. Milano ha perso più di 500.000 di abitanti negli ultimi decenni, non si capisce come mai abbia bisogno di costruire tutte queste cose, che fra le altre cose questi grattacieli che trasformano Milano in una specie di downtown Los Angeles. Da questi grattacieli si guarderà il Duomo e tutta la città di Milano dall'alto in basso, cioè la città storica viene ridotta a una specie di nano da guardarsi dall'alto di questi giganti, forse inutili. Non so quale futuro dovranno avere. Mi sembra una concezione superficiale, provinciale della modernità, che è doloroso vedere sia stata adottata da quella che alcuni definiscono la capitale morale d'Italia.
Grazie professor Settis.
Addio, addio sud, e niente più anime schiave, niente veli ed apartheid nelle terre d'oltremare, perché il sud non è un errore, ma è soltanto un sentimento, perché è un vento fatto di parole nuove. Addio, addio sud, tutto il bene, tutto il male, le leggende, le catene del passato coloniale, ma la storia del presente sta nel suono di un tamburo che scandisce il suo futuro differente. Addio, addio sud, tutto il sogno da sognare e tutto il filo del racconto da riprendere a filare, la velocità del viaggio e il paesaggio fugge via ed il sud diventa solo melodia.